nel titolo che abbiamo dato a questa diretta abbiamo parlato di Bulgaria come trappola appunto per i migranti e quindi modello della detenzione amministrativa. Quindi lascerei a voi la parola per descrivere tanto appunto le vostre attività e quello che vedete attraverso le vostre attività di supporto e monitoraggio della rotta balcanica e poi proseguiamo un po' andando più nello specifico di rimpatri volontari o presunti volontari, eccetera.
Allora, sì, noi ci troviamo in Bulgaria da dicembre 2023, Nonem Kitchen ha iniziato a partecipare con varie attività qui in questo confine e sì, ci tenevamo a parlare di detenzione perché è una delle attività che facciamo di più qui in questo paese, perché le persone sono veramente complicato per loro passare il confine e sono ferme qua, soprattutto in questi centri di detenzione in cui facciamo delle visite.
Sì, in realtà vediamo più persone nei centri di detenzione che diciamo fuori nei campi aperti e questo è impressionante. E le persone non si fanno vedere per due motivi: uno, perché sono detenute, e due, perché hanno paura a questo punto a farsi vedere, perché la macchina detentiva funziona benissimo qui in Bulgaria e si finisce in detenzione quando appunto si riceve un diniego alla richiesta di asilo. Quindi quando le persone arrivano e chiedono asilo in Bulgaria, se ricevono un diniego il caso viene chiuso e vengono detenute per un anno e mezzo in detenzione amministrativa, quindi una sproporzione. Si finisce in detenzione se si cerca di uscire dalla Bulgaria e si cerca di raggiungere, magari di passare il confine per continuare il percorso lungo la rotta balcanica. Se vieni trovato o intercettato dalla polizia, vieni appunto indirizzato in un centro di detenzione e ancora si tratta di nuovo di un anno e mezzo di detenzione. Puoi essere detenuto anche con il procedimento di Dublino. In realtà nei centri di detenzione abbiamo tantissime persone che avevano raggiunto altri paesi europei e però per le impronte digitali si sono trovate appunto a subire una deportazione, a passare del tempo comunque in detenzione in Germania, per esempio in Svizzera, e poi vengono dublinate qui. Il problema è che non vengono dublinate e quindi fanno una vita, diciamo, in Bulgaria, vengono messe in un centro di detenzione. Forse questo è un aspetto meno noto e anche in questo caso si parla di nuovo di un anno e mezzo. C'è poi un ultimo motivo per poter essere detenuti in Bulgaria, che è quello di essere considerato una minaccia per la sicurezza nazionale, che è un motivo piuttosto arbitrario, perché chiunque può essere, diciamo, accusato di essere una minaccia per la sicurezza nazionale. In quel caso viene messo in una sezione speciale e la possibilità di uscire è ancora più lunga, si parla forse insomma di più di un anno e mezzo di detenzione. E questo sistema appunto funziona benissimo. Noi abbiamo visto persone che magari abbiamo incontrato fuori nei campi aperti e dopo qualche mese, magari sapevamo che erano arrivati in Europa, dopo qualche mese adesso le stiamo visitando all'interno dei centri di detenzione ed è, insomma, è impressionante come funziona benissimo questa macchina.
Una macchina che nel confronto che abbiamo avuto è una macchina che viene finanziata prevalentemente attraverso soldi dell'Unione Europea e che vede la partecipazione di agenzie europee come quella di Frontex, che ha un ruolo, come mi raccontavate, rilevante sia nel controllo delle frontiere ma anche rispetto a quelli che vengono considerati i rimpatri volontari.
Sì, sì, io inizierei con come inizia la violenza, che è a cercare di arrivare in Bulgaria, quindi con tutto il sistema di pushback. Volevo dare anche qualche dato, dati dalla Polizia di Frontiera, quindi sappiamo che non sono dati sempre certi, ma quello che dicono è che nel 2024 ci sono stati 60.000 pushback dalla Bulgaria alla Turchia, che loro in realtà chiamano persone migranti che volontariamente hanno deciso di tornare indietro in Turchia perché i pushback sono illegali in realtà, e questo vuol dire che sono più o meno 160 persone al giorno pushbackate. Noi sappiamo che molto spesso sono persone minorenni, donne incinte, neonati, quindi sì, sono cose che succedono veramente tutti i giorni. persone che sono riuscite a entrare nel 2024 in Bulgaria sono più o meno 2000 e il 50% è passato per centri di detenzione, quindi sì, numeri assurdi. Quello che succede nei pushback sono che le persone vengono picchiate, ci sono i cani che mordono le persone, c'è il furto dei loro oggetti personali, anche i telefoni, anche i soldi, quindi possiamo solo immaginare cosa vuol dire ritornare in Turchia in queste condizioni. E sì, tutto ciò con il supporto di Frontex, come dicevi tu, e qui con il supporto economico anche dell'Unione Europea.
E Frontex svolge anche un altro ruolo, come dicevi appunto tu, nei centri di detenzione, perché è presente nei centri di detenzione e per quanto riguarda le procedure di ritorni volontari, perché siamo chiari, questi centri di detenzione l'unico scopo, cioè lo scopo principale è di bloccare le persone e di rimandare nel proprio paese. Purtroppo con le deportazioni la Bulgaria non ci riesce, non è efficiente come vorrebbe, quindi si passa ai ritorni volontari. Cosa succede? Le persone, abbiamo raccolto molte testimonianze, appena vengono detenute, quindi viene comunicato un anno e mezzo, gli viene data la possibilità di scegliere o un anno e mezzo di detenzione o firmi e ritorni volontariamente nel tuo paese. Questa diciamo è una cosa, cioè non è che succede un giorno, in realtà le persone ci raccontano che hanno, per le prime due settimane, hanno tantissimi colloqui con tantissima pressione psicologica e anche purtroppo violenza fisica per cercare di essere convinte di tornare nel loro paese. Sappiamo anche di persone a cui è stato detto: ti stiamo offrendo alloggio gratuito, cibo gratuito, adesso non abusare, torna nel tuo paese. E i paesi di ritorno, di rimpatrio volontario, si parla anche di Iraq, Yemen, la Siria, cioè abbiamo Siria dalla parte curda, quindi senza assolutamente nessuna vergogna. E molti ragazzi ci contattano perché ovviamente c'è tutte queste pressioni li mettono in difficoltà e molte volte non sanno bene che cosa fare. Purtroppo molti cedono e fanno rimpatri, cioè fanno questi ritorni volontari.
Quindi è una totale deumanizzazione delle persone migranti che all'interno dei centri di detenzione, prende anche la forma dell'identificazione delle persone solo ed esclusivamente attraverso un codice, no?
Sì, parlando di deumanizzazione, parlerei anche delle condizioni di questi centri detentivi. Perché sì, ci sono più o meno 200 persone in uno dei centri detentivi che è Busmansi, e lì le condizioni sono veramente super precarie. Le persone ci parlano di scabbia, di pulci del letto, infezioni della pelle, condizioni igieniche veramente precarie, anche perché possono andare in bagno solo durante il giorno, perché vengono chiusi nella loro cella dalle 10 della sera fino alle 7 di mattina, quindi sono obbligati a urinare o dentro la cella o fuori dalla finestra. Anche non gli è permesso avere dei telefoni dentro, gli unici telefoni che possono avere sono senza GPS e senza fotocamera, quindi non sono facili da avere. E il cibo anche, tutti ci parlano che è veramente terribile, e sì.
E questo appunto, parlando dei codici, sì, a ogni persona viene assegnato un codice e possiamo capire, ci sono le possibilità di fare le visite, sono soltanto 2 giorni a settimana, però possiamo comprendere la difficoltà perché queste persone si trovano detenute in un paese che non è il loro paese, senza l'accesso al telefono, perché ovviamente ognuno di noi ha un telefono con camera e quindi quando viene detenuto all'inizio non hai possibilità di avere accesso a quel telefono, quindi anche solo comunicare a chiunque questo codice identificativo e cercare di avere una visita è complicatissimo. E siamo riusciti all'inizio, tramite alcune persone abbiamo conosciuto detenute, a intercettare tra virgolette altre persone, con il passaparola siamo riusciti appunto a entrare in contatto con tantissime persone, però appunto, cioè, vorrei far capire quanto possa essere difficile essere detenuti senza un telefono, senza nessun familiare, molte volte senza nemmeno dover dirlo alla famiglia, perché comunque c'è è una sconfitta, è una perdita economica, insomma ci sono tantissimi anche livelli che implicano la situazione. e essere detenuto in questa condizione senza nessuno in un paese che non è il tuo è un peso, diciamo, molto forte, molto importante.
Nell'opuscolo, ah, scusami, di pure, scusa se ti interrompo.
E in tutto ciò, sì, volevo solo dire questa cosa, che questi centri detentivi vengono chiamati case speciali per l'alloggio di stranieri, e quando tu arrivi ci sono bandiere dell'Europa che sventolano come se fosse un orgoglio, quando noi sappiamo bene come sono le condizioni dentro, che si sono vere e proprie prigioni, quindi anche l'assurdità, no, di chiamarli in questo modo.
Sì, più prigioni da quello che descrivete, che per certi versi, al netto delle differenze, non è molto dissimile da quello che si vive in tanti altri centri di detenzione amministrativa, che sono i CRA francesi, i CPR italiani, configurano una funzione della detenzione amministrativa come monito alle persone migranti, ossia hanno la funzione di terrorizzare, cioè di imporre delle condizioni di violenza, abuso quotidiano, è talmente forte da appunto fungere da deterrente a chi vuole intraprendere la scelta di attraversare i confini dell'Europa. Quindi, diciamo, degli strumenti di tortura volti a fare da deterrente rispetto ai flussi migratori. Una cosa che vi volevo chiedere era appunto il lancio, diciamo, della campagna di raccolta fondi e come è possibile sostenere queste attività di solidarietà, advocacy di cui si occupa e sostegno quotidiano di cui si occupa Non Name Kitchen.
Sì, allora noi abbiamo la possibilità di visitare delle persone in detenzione due volte a settimana, portiamo vestiti, igiene personale, SIM card appunto per questi telefoni che loro hanno e quello che un po' ci possono richiedere. Quindi abbiamo creato questa cassa di solidarietà perché le nostre risorse sono chiaramente limitate e penso che nel podcast metterai il link, e quindi sì, è super importante per noi perché quei pochi minuti che abbiamo a Busmansi 30 minuti, a Lubimez un altro centro detentivo sono solo 10 minuti, sono super importanti per le persone che andiamo a trovare, perché è un attimo una pausa da quello che vivono là dentro, lontani da casa. E sì, Mirka.
Sì, no, io volevo solo aggiungere una cosa per questa campagna e per il motivo per cui la facciamo, nel senso, per far comprendere, le persone quando vengono detenute non hanno un cambio di vestiti, quindi molte persone ci scrivono, magari riescono a contattarci dopo un mese, due mesi, e ci dicono che hanno ancora le stesse mutande con cui sono arrivate in detenzione, quindi anche portare i vestiti è un aspetto fondamentale. Le SIM card, perché purtroppo non avendo un documento d'identità non possono fare una SIM card legata a una carta d'identità e quindi devono prendersi queste prepagate, e sono fondamentali perché una volta che scade la SIM card non possono averne una nuova di queste prepagate, si interrompono assolutamente i contatti con l'esterno e anche con noi che siamo qua per supportarli, ma soprattutto anche con le famiglie, quindi è un altro motivo per cui è importante appunto raccogliere un po' di fondi per poter continuare a provvedere a questo servizio. E poi banalmente, perché questi sono i beni di prima necessità, ma banalmente anche cioè immaginarsi, appunto, come dicevo prima, passare un anno e mezzo senza un telefono, perché no, i telefoni senza camera costano 300 euro, comunque devono trovare una persona all'esterno che li possa comprare e portarli dentro, quindi passare un anno e mezzo senza telefono. Cioè, alcune persone ci chiedono anche banalmente un libro, almeno giochi, qualcosa per passare il tempo, perché sennò è alienante, è allucinante appunto passare un anno e mezzo così.
Quindi una cassa di solidarietà per creare delle connessioni, dei contatti e provare anche ad allentare la violenza quotidiana di questi centri, anche per renderli più visibili e far venire fuori quelle che sono le notizie e le voci di chi è stritolato appunto dalla macchina della detenzione amministrativa. Io vi ringrazio e ovviamente sul podcast che caricheremo subito dopo la puntata metteremo tutti i riferimenti della raccolta fondi. Se non avete altro da aggiungere, noi chiuderemmo, ma ditemi pure voi.
Sì, grazie. Continuiamo a parlarne perché questo è veramente un loop detentivo che con il patto europeo potrebbe aggravarsi, quindi continuiamo a parlarne e ad essere solidali con le persone detenute.
No. Noi vi ringraziamo per la diretta e vi auguriamo buona lotta e buona solidarietà, e vi ovviamente invitiamo a darci aggiornamenti quando volete dalla rotta balcanica e dalla Bulgaria.
Grazie, grazie mille.
Grazie a voi. Ciao.